Crimis. Il notiziario.
Benvenuti in Primis di quest'oggi, lunedì 18 maggio 2020. Riaprono oggi le attività di commercio a dettaglio, negozi, bar, ristoranti, parrucchieri. Nel decreto riaperture sono indicate anche le date successive. Dal 25 maggio riaprono piscine e palestre, dal 15 giugno cinema e teatri, concerti fino a 1000 persone all'aperto e 200 al chiuso. I centri estivi per i minori, anch'essi dal 15 giugno. Secondo Confcommercio erano 800.000 le attività di commercio e dei servizi di mercato ancora in lockdown, da capire però quanti riapriranno. Ad esempio, alcune stime dicono che tra bar e ristoranti saranno solo 7 su 10 ad aprire. Viene meno l'obbligo di autocertificazione, si può viaggiare liberamente nel territorio regionale, per i viaggi tra regioni diverso bisogna aspettare il 3 giugno, come anche si potrà andare all'estero, nel resto dell'Unione Europea, nell'area Schengen a partire da quella data, anche se non è chiaro se ci saranno delle limitazioni da parte di alcuni paesi. Da oggi si possono visitare gli amici, resta il divieto di assembramento. Rispetto a quanto annunciato nei giorni scorsi, le linee guida prevedono per i ristoranti non più 2 metri tra un tavolo e l'altro, ma 1 metro tra un cliente e l'altro. I menù dovranno essere usa e getta, il divieto di buffet e consumazioni al banco, solo se possibile mantenere le distanze. Vietate le riviste da consultare da parrucchieri ed estetiste. Nei negozi di abbigliamento anche i clienti dovranno usare i guanti messi a disposizione dal negozio se vorranno toccare la merce. In ogni esercizio devono essere a disposizione igienizzanti per le mani, la distanza minima interpersonale è stata accorciata a 1 metro, tranne che nell'attività sportiva dove resta di 2. Nella notte di sabato c'è stato un confronto tra il governo e le regioni e alla fine sta a quest'ultima la responsabilità sulla ripartenza, con la possibilità del governo di intervenire e chiudere altre zone rosse in caso di nuovi focolai. E differenze tra le regioni ci sono: in Lombardia e in Veneto le mascherine sono obbligatorie anche all'aperto, in Lombardia va misurata la febbre ai clienti anche nei ristoranti. Il governatore della Campania, De Luca, ha rifiutato di firmare l'intesa, quindi la Campania resta chiusa almeno per un altro paio di giorni, accusando che su alcune norme di sicurezza generale deve pronunciarsi il Ministero della Salute. Non è accettabile che il governo scarichi opportunisticamente tutte le decisioni sulle regioni. Oggi in giornata internazionale dei musei, non ci saranno i musei aperti in gran parte d'Italia, sebbene sia possibile aprirli. Infatti sono molti che hanno scelto di prendere qualche giorno in più per attuare le misure di sicurezza, e non solo perché lunedì è giorno di chiusura per molti. Milano dovrebbe riaprire la settimana prossima, Galleria Borghese riaprirà domani, come gli scavi di Pestum, ma il Colosseo probabilmente il 28 maggio, mentre Pompei il 26, ma solo con passeggiate e itinerario prestabilito, senza entrare nelle Domus. Ancora una data certa manca per gli Uffizi di Firenze e la Torre di Pisa. Oggi si torna anche nelle chiese, rispettando la distanza, così come nelle sinagoghe. Per le moschee la riapertura è prevista lunedì prossimo, ognuno dovrà portarsi il tappetino da casa e compiere le abluzioni previste al proprio domicilio. I dati del contagio raccontano 145 decessi nelle 24 ore precedenti il bollettino di ieri sera, portando il totale ufficiale delle persone morte e testate a 31.908. Aumentano ancora i guariti di 2.366 unità rispetto a un aumento dei contagi di 675 persone. In totale dunque in Italia sono state contagiate 225.435 persone ufficialmente, di cui le attualmente positive sono 68.351. La Lombardia, con circa metà dei casi dei contagi e quasi la metà dei morti, si conferma la regione con il bilancio peggiore d'Italia, seguita da Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Fiat Chrysler Automotive, società con sede legale in Olanda, fiscale nel Regno Unito, ha chiesto attraverso la sua controllata FCA Italy un prestito pubblico di 6,3 miliardi a Intesa San Paolo e allo Stato italiano di ottenere le garanzie dei decreti di aiuto alle aziende. Diversi politici hanno chiesto di rimettere le sedi in Italia per avere questo prestito. In Spagna la riapertura non coinvolge la capitale Madrid e la capitale della Catalogna, Barcellona. La Francia ipotizza di organizzare il secondo turno delle elezioni comunali, molto contestato quando si era tenuto mentre in Europa iniziava il lockdown, per la fine di giugno. Il Brasile ha ormai superato la Spagna e l'Italia come numero di contagiati, sono 233.000, i morti sono 15.662. In India il lockdown è stato prolungato fino al 31 maggio, ma diversi stati potranno modulare in autonomia le regole che riguardano le aperture di negozi e attività produttive. Nel paese i casi sono 90.000, più della Cina, con circa 4.000 casi nuovi al giorno. Il direttore regionale europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che non è il momento di festeggiare, nonostante l'allentamento del lockdown, ma di prepararsi a una possibile ripresa del virus, soprattutto in autunno. Ha ottenuto la fiducia al governo di coalizione con Premier Netanyahu nonostante il processo per corruzione e il suo ex alleato, poi avversario, ora nuovamente alleato, Benny Gantz, in Israele. Gantz dovrebbe alternarsi con Netanyahu tra un anno e mezzo. La prima comunicazione è stata che è arrivato il momento di applicare la sovranità di Israele ad aree della Cisgiordania. La direttrice del sito indipendente egiziano Madame Masr è stata arrestata mentre stava intervistando la madre di un attivista. Diamo uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani. Il Corriere della Sera: l'Italia riapre tra le tensioni. Via libera da oggi le misure della fase 2. Lo strappo di De Luca: non firmo l'intesa. Il governo vara il DPCM dopo uno scontro con le regioni. Bar, ristoranti, negozi, parrucchieri, tutte le regole. Calano i contagi. Intervista al governatore Fontana della Lombardia: se si rischia richiudo. L'intervista alla ministra Pisano, che parla della app Immuni, entro fine mese, dice. San Pietro torna ai fedeli, il Papa: rispettate le norme. C'è la foto appunto dell'operazione di sanificazione ordinaria nella basilica di San Pietro a Roma. Il primo caffè, poi lo shopping, ecco i consigli, con l'intervista all'infettivologo. La Repubblica: la fine della quarantena, via alla fase 2, l'Italia prova a ripartire, oggi torniamo liberi di andare dal barbiere al ristorante, a fare shopping, gli obblighi, un metro di distanza, mascherina al chiuso, l'infettivologo: rischio contagi in famiglia, pressing del PD, Conte cede alle regioni, De Luca polemico, non firma l'intesa. Il presidenzialismo di Zaia e Bonaccini, un articolo di Ilvo Diamanti, un patto fra democrazia e welfare, all'editoriale di Ezio Mauro. Cina, l'impero senza anima di Bernard e Henri Lévy, se la comunità fa bene al nostro io, un articolo di Susanna Nierenstein. Il Fatto Quotidiano: oggi l'Italia riapre un altro po', ma il regno di De Luca Land dice no. Quindi si sta parlando della Campania, le regioni in fuga dalle responsabilità, poi tutte con Conte, tranne una. Palamara and Company con De Rao contro Di Matteo nel pool. Lo statuto dei lavoratori, l'eredità e la riconquista, siamo senza protezioni, RSA e aziende li licenziano. Questa è la storia di copertina di quest'oggi. Mega affare vaccini, colossi farmaceutici all'asta, stati egoisti, una inchiesta di Investica Europe e la Media Part in prima pagina sul Fatto Quotidiano. Libro: Conte punta ai nostri risparmi, ai soldi in banca, occhio te li fregano, il premier dichiara che l'unica cosa su cui può contare è il denaro degli italiani e annuncia progetti in vista, attenti al portafogli. La Stampa: si riparte, regioni divise, boccia, rispettate la legge, negozi e ristoranti riaprono le porte, viaggi anche in Europa dal 3 giugno, De Luca, la Campania resta chiusa, Conte, avanti nonostante gli scienziati, Austria, Strache, io e Salvini rivinceremo, Verstappen, giganti digitali più ricchi, subito la web tax, la foto, scuola è educazione, non solo istruzione, l'appello di 16 intellettuali. Ed è tutto per quel che riguarda in primis notizie e prime pagine di quest'oggi. Noi vi lasciamo con le nostre rubriche dedicate all'immigrazione, una data in un minuto, finanza etica e filosofia, e vi auguriamo una buona giornata, una buona settimana e a risentirci domani mattina.
Finanza etica e non solo, a cura di valori.it.
La finanza etica sta avendo un ruolo importante e positivo durante questa crisi economica scatenata dal coronavirus, perché gli investimenti sostenibili e responsabili si stanno dimostrando più capaci di resistere alla crisi rispetto a quelli tradizionali. Ma il ruolo della finanza etica potrebbe essere molto più rilevante per la fase di ripresa, per indirizzarla verso scelte sostenibili ed eque, scelte in grado di costruire un nuovo modello economico più resiliente a possibili crisi future. Banca Etica in particolare ha pubblicato un documento con le proprie proposte proposte per una ripresa economica sana, equa e sostenibile. A questo tema è dedicato un articolo pubblicato la settimana scorsa da Valori.it, la testata di informazione economico-finanziaria della Fondazione Finanza Etica. Nel documento, elaborato dal Consiglio d'amministrazione della banca, vengono presentati provvedimenti di finanza pubblica, Fondo Salva Stati, Corona Bond, Euro Bond, politiche fiscali, Recover Fund, ma anche di finanza privata, per porre un freno alla finanza speculativa e a un eccesso di liquidità che per Banca Etica sono un mix micidiale che drena la maggior parte delle risorse verso obiettivi speculativi di brevissimo termine e sottrae risorse ai settori strategici per rilanciare occupazione, inclusione e crescita sostenibile. La banca chiede cioè di separare le banche commerciali di investimento, varare una tassa sulle transazioni finanziarie, contrastare seriamente i paradisi fiscali, varare una web tax che obblighi le grandi compagnie tecnologiche a pagare tasse eque nei paesi in cui realizzano i profitti, e chiede anche che in Italia e in Europa venga sostenuta la finanza etica e sostenibile. Ad esempio, chiede di rivedere i requisiti patrimoniali necessari per erogare un credito, introducendo anche criteri ambientali e sociali per indirizzare il credito bancario verso i settori sostenibili. Chiede di sostenere il microcredito e microfinanza, di migliorare l'action plan sulla finanza sostenibile della Commissione europea. Elisabetta Tramonto per Valori.it.
Migrazione in un minuto. A cura di Stefano Galieni.
Accadrà forse oggi, forse fra qualche giorno, ma il decreto sulla regolarizzazione degli uomini e delle donne migranti giungerà finalmente sulla Gazzetta Ufficiale e poi finalmente verrà discusso in Parlamento. Una brutta pagina di questa legislatura e della storia di questo paese. Una brutta pagina perché si è persa un'occasione. Ebbene sì, a meno di stravolgimenti dell'ultima ora, che bisogna auspicare, la proposta di legge, il decreto legge che verrà approvato, è pieno di lacci e lacciuoli che impedirà buona parte, diciamo almeno uno su sei degli uomini e delle donne migranti presenti in questo paese di poter uscire dall'invisibilità e dallo sfruttamento. Vinceranno i caporali, vinceranno quelli che ti fanno i contratti per lavorare 6 ore al giorno, in realtà ne lavori 18 se non di più. Vinceranno i padroni, termine brutto ma quanto mai attuale purtroppo da questo punto di vista. Non si è avuto il coraggio, neanche in periodo di coronavirus, di pensare al fatto che garantire un permesso di soggiorno per attesa occupazione a 600.000, 700.000 uomini e donne che non possono neanche uscire dall'Italia sarebbe stato un atto non di generosità, ma di semplice buonsenso e salute pubblica. Non ci si è pensato perché pensare fa perdere consenso. Immigrazione in un minuto.
Filosofia in un minuto. A cura di Carmen Dal Monte.
Buongiorno, per Filosofia in un minuto oggi parliamo di Michel Foucault, filosofo francese, eclettico ed originale. Foucault ha attraversato diverse discipline partendo dal filo conduttore del rapporto tra la libertà e le istituzioni. Filosofia e storia, storia della psichiatria, scienze umane, diritto penale, teoria della politica, sessualità, sono gli ambiti in cui si è mosso, partendo dall'esistenzialismo di Sartre e Merleau-Ponty, i due grandi filosofi francesi del dopoguerra, ma operando una significativa differenza. La liberazione dell'uomo, secondo Foucault, non va pensata e organizzata attraverso il marxismo e le sue rappresentanze politiche, perché non è la politica lo strumento della liberazione umana, ma attraverso la prassi e l'esperienza dell'arte. E così l'indagine filosofica di Foucault si snoda attraverso la storia e l'analisi di strutture come il manicomio, il carcere, il controllo biopolitico. La sua prima grande opera è La storia della follia, perché alla fine degli anni 50 Foucault si concentra sulla nascita della follia come malattia e sulla costruzione del folle come malato. L'opera è al tempo stesso una critica radicale della psichiatria, cioè della disciplina che ha preteso di inquadrare il fenomeno della follia come una malattia, come qualcosa di patologico, sulla scorta di una oggettività scientifica sovrapposta all'individualità e, d'altra parte, all'immagine del folle come il fenomeno che esprime la libertà dell'uomo e l'esigenza di scardinare le regole sociali. Nel Medioevo, scrive Foucault, chi soffriva di disturbi mentali non era isolato, emarginato, controllato, ma era libero di muoversi in mezzo agli altri. Nella civiltà industriale, a partire dall'Ottocento, i folli, i matti, i disadattati sono rinchiusi nei manicomi. Attraverso la lezione di Nietzsche e Hölderlin, Foucault arriva alla conclusione, in questa prima parte del suo percorso di ricerca, che solo la letteratura che ha nella follia il suo centro di ispirazione è lo strumento per rovesciare la società borghese. Buona giornata.
Una data in un minuto. A cura di Daniele Piacentini.
18 maggio 1944. I reparti del secondo corpo polacco conquistano l'abbazia di Monte Cassino, appena sgomberata dalle forze naziste in ritirata dalla linea Gustav. Dopo 4 mesi di lotta, a finalmente termina una delle più importanti battaglie che si sono tenute sul territorio italiano, la sanguinosa Battaglia di Cassino, durata mesi interi dal gennaio al maggio del 1944, con un pesantissimo bilancio sul fronte delle vittime. Almeno 15.000 i morti tra i nazisti e un piccolo contingente di fascisti della Repubblica Sociale Italiana. I morti, tra quanto riguarda gli alleati, furono di fatto gli stessi: 6.000 vittime per gli inglesi, 4.000 per i francesi, 3.000 per le truppe statunitensi, oltre 1.000 per le truppe polacche, che conquisteranno poi l'abbazia di Cassino.